State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 30 aprile e stasera sono qui a parlare di calcio, sia pure, diciamo, non di calcio giocato, perché di questo parleremo magari la prossima settimana, ma sono qui con il mio amico Antonio Corsa. Ciao Antonio.
Ciao, ciao prof, ben trovati a tutti.
È per fare una chiacchierata su questa novità che c'è, no? Perché quando arrivano queste novità, insomma, conviene sempre commentarle. E niente, la novità la sapete tutti, c'è un'inchiesta in corso, non si è ben capito cosa stia succedendo, si intuisce qualcosa, ma insomma non è chiarissimo, non si capisce bene che direzione possa prendere. Due cose, diciamo, sono sicure: che Rocchi ha finito la carriera, direi finalmente, e si spera con lui anche parecchi dei suoi sodali che hanno inquinato il calcio degli ultimi 7-8 anni, e che i tifosi dell'Inter sono veramente una razza a parte, perché io penso, quello che io ho letto in questi giorni sui media...
Salutiamo i tifosi dell'Inter.
No, vabbè, sono di fuori come... Tra l'altro hanno fatto anche un po' tutto da soli, nel senso, perché io francamente, insomma, nel senso,
il coinvolgimento... La cosa è stata abbastanza pesante, prof. Cioè, qui parliamo di un designatore che designa due volte un arbitro favorendo l'Inter, no? Quindi
pensando di favorire l'Inter,
sì, o comunque nella designazione, intendo, cioè,
sì, di assegnare un arbitro gradito all'Inter. Questa è l'accusa. Chiaramente questa è totalmente rovinosa per Rocchi e per tutto il suo entourage, perché una cosa del genere, a prescindere, è una cosa che non esiste, spero tu convenga, no?
Certo.
E diciamo, per quello che riguarda l'Inter, francamente io non lo so. Comunque dai Antonio, vai, te sei sempre molto più informato di me su queste cose, quindi fai un rapido recap di tutto quanto, così poi ne parliamo.
Ma allora prof, diciamo che questa indagine, da quello che abbiamo capito, nasce nell'ottobre del 2024 probabilmente, nasce anche da, ma non soltanto, da alcuni esposti che diventano denunce da parte di ex arbitri che, messi fuori, no? Fuori gioco, diciamo così, retrocessi o comunque dimessi, che si sono dimessi, insomma, stanchi di quello che hanno visto e denunciando una situazione impari, dove c'era qualcuno che veniva favorito, altri che venivano sfavoriti, quindi un vero e proprio sistema in capo a Rocchi, hanno sollevato, diciamo, questo polverone del quale chi ne non si è occupato, perché la prima cosa che dobbiamo dire è questo, cioè non è quello divenuto famoso di Rocca l'unico esposto presentato negli ultimi anni a chi ne innanzitutto, e in alcuni casi anche alla magistratura. Ci sono degli esposti divenuti denuncia del 2021, del 2023, del 2024, alcune dichiarazioni del gennaio 2026, ad esempio alle Iene, dichiarazioni pubbliche, c'è questo esposto appunto di Rocca che è del 2025. Dinanzi a tutto questo dobbiamo registrare una costante. La costante è chi ne è che archivia tutto. Quindi questo è il primo punto che dobbiamo dire. Il secondo punto che dobbiamo dire è che evidentemente tira, prima o poi hanno trovato qualcuno, nello specifico un PM di Milano, che evidentemente ha voluto ascoltare, approfondire, ha fatto nascere un'inchiesta vera e propria per cercare di mettere un punto sulla situazione. Quindi già qui potremmo fare delle riflessioni, secondo me, no? Sul fatto che, anche perché, non so se l'hai letto, ma il ministro dello sport Abodi ci è andato giù pesantissimo con Chinè.
Molto pesante.
Insomma, quindi si è lamentato anche, se vogliamo, del fatto che non abbiano archiviato un po' alla leggera, se vogliamo, era quello il senso del messaggio del ministro, e che addirittura, no, a un certo punto si diceva, beh, vogliamo che se dovessero esserci dei giudizi, che poi siano coerenti con altri giudizi che sono stati dati negli ultimi tempi, no? Cioè, nel senso, certo. Non è che alcune squadre le bastoniamo ed altre invece non li facciamo nulla, archiviamo e non diciamo neanche nulla, cioè nascondiamo la testa sotto la sabbia. Quindi questo è un primo tema sollevato, ripeto, dal ministro dello sport, che ci è andato giù pesante, insomma, con Chinè. C'è un altro tema, secondo me, che riguarda sempre Chinè, perché quello che sta emergendo da questa inchiesta è che pare, così dicono alcuni degli arbitri, poi ovviamente tutto va provato, ok? Questa è la premessa di qualsiasi discorso che facciamo.
È chiaro, però...
Va ribadito lo stesso, però è chiaro. Però quello che dicono alcuni è che ci fosse un sistema con alcune figure che si proteggevano a vicenda. E queste figure erano Gravina, Rocchi e Chinè. Con Rocchi e Chinè, bracci armati di Gravina. Anche questo è un tema. E Chinè nella posizione, diciamo così, di poter gestire un'inchiesta dove qualcuno addirittura lo accusa in qualche modo di aver avuto un comportamento, no? Di essere, insomma, molto vicino come posizioni, mettiamolo così, a quelle di Rocchi. È un altro tema, secondo me.
Sì, diciamo che...
E ne abbiamo sollevati un paio. Sì, siamo alle premesse.
Diciamo che, francamente, io una cosa del genere, come ben sai, me la attendevo da tempo, no? Perché era chiaro che il mondo arbitrale italiano era completamente, diciamo, moralmente fallito da tempo, no? E quindi era solo questione di tempo, prima o poi, che qualche schifezza venisse fuori. Questa, tra l'altro, è una schifezza particolarmente credibile, perché, parliamoci chiaro, io sarei molto stupito se fosse coinvolta direttamente qualche squadra. Questo te lo dico sinceramente, sarei estremamente stupito, perché mi sembra che, insomma, difficile che dei dirigenti di una squadra di calcio si siano esposti così tanto e abbiano deciso di correre un rischio così grosso. Mentre invece è credibilissimo, come sempre, che gli arbitri abbiano al solito organizzato un sistema per, diciamo, salvarsi il culo loro, no? Che cosa che fanno?
Sopravvivere,
certo. Sopravvivere e mantenere un certo tipo di potere, che poi è lo scopo di tutte le persone che comandano e che hanno dei valori morali, diciamo, discutibili. Che dire? Ripeto, sono tutte cose che sono perfettamente inquadrate nella personalità di chi è coinvolto. Cioè, non ho difficoltà a credere che Gravina, Rocchi e Chinè si siano messi d'accordo per coprire delle magagne o per creare una situazione. Certo è che va detta anche una cosa, che gli è riuscito particolarmente male, perché le cose che si sono viste gli ultimi 2 o 3 anni a livello arbitrale non stanno né in cielo né in terra.
Cioè, questo io credo che prima del giudizio, insomma, morale, prima del giudizio penale, eventualmente dovesse esserci un processo sportivo, eccetera, c'è stato il giudizio proprio sul lavoro che è stato compiuto negli ultimi anni. Era un giudizio imbarazzante per Rocchi e company. Quindi questo è una cosa che prescinde da questa inchiesta, probabilmente, o comunque capiremo se prescinde o meno, però per ora diciamo che prescinde. Però è il primo grande giudizio che ci dobbiamo portare dietro. Cioè, onestamente, per quello che abbiamo visto, per quello che è stato il livello degli arbitri, degli arbitraggi, della gestione del VAR degli ultimi anni, il fatto che si sia autosospeso Rocchi e quindi si vada probabilmente verso una nuova gestione dell'AIA, parentesi, è stato anche fatto decadere il presidente dell'AIA,
sì,
per un'altra vicenda che non c'entra
nulla. Ha avuto i suoi guai pure lui, sì.
Ah, però diciamo non ci facciamo mancare niente in questo momento, ci aggiungiamo pure lui. Il fatto è che siamo davanti a un possibile reset, mettiamola così, dei vertici dell'intera AIA, se vogliamo. Beh, questo già è una cosa positiva, secondo me, perché peggio di come è stato gestito diciamo il settore arbitrale negli ultimi anni è veramente difficile fare. Poi, per quanto riguarda l'inchiesta, prof, c'ha una caratteristica. Questa indagine è un'indagine anomala, se vogliamo, nel sistema italiano, no? Cioè, è anomala perché sembra fatta per bene. Cioè, nessuna fuga di notizie, nessuno sputtanamento sui giornali con notizie irrilevanti o intercettazioni irrilevanti uscite fuori giusto per danneggiare l'immagine degli indagati, che sono cose che abbiamo visto più e più volte, anzi certo,
sono la norma
in Italia, no? In questo caso siamo tutti spiazzati perché invece non esce nulla. Oggi abbiamo saputo, ed è la grande novità di oggi, che a Gervasoni, che è stato sentito pare 4 ore dalla procura di Milano, gli sia stata fatta ascoltare un'intercettazione. Questa è una grande novità, l'ultima novità dell'ultima ora, no?
Che c'erano intercettazioni, ero sicuro, perché la magistratura italiana ormai lavora così, quindi insomma...
tra l'altro con il reato di frode sportiva, con la riforma Cartabia, c'erano anche i presupposti tecnici per intercettare, quindi sì, si poteva tranquillamente ipotizzare, però è una conferma, ma è anche una conferma del fatto che non sta uscendo niente, perché anche una intercettazione utilizzata, fatta ascoltare, no, a Gervasoni non viene comunque pubblicata.
No.
Esatto. Questa è molto anomala, diciamo, rispetto a quello all'Italia.
Diciamo che dovrebbe essere la norma.
Certo.
Il problema è che sappiamo, ma sai... Questo
no, rende difficile farsi un'idea di quello che sta veramente succedendo.
Rende difficile, però ti puoi fare un'idea che sia una cosa seria, ecco. Cioè, nel senso, magari questa è gente un po' più seria, e perché di solito le fughe di notizie servono a rafforzare la posizione, no, dell'accusa, no? E sì, a creare il sentimento popolare. Il fatto che questa volta non ne sentano il bisogno potrebbe anche significare che hanno, diciamo, un'idea chiara.
Sì. Non stanno cercando uno sputtanamento, non stanno cercando tramite i giornali di far perdere, tra virgolette, la battaglia, chiamiamola così, prima ancora che si arrivi poi ad un processo, no? Che di solito è il metodo, come dicevi tu, che viene utilizzato in Italia. Quindi questo può voler dire, appunto, che c'è tanta attenzione nei confronti di club, nei confronti di eventuali altre persone coinvolte, perché noi sappiamo che ad oggi ci sono 5 indagati, ad oggi, quindi
è un po' un effetto a cascata, no? Perché ora questi chiaramente saranno interrogati, certo, probabilmente qualcuno di loro farà delle ammissioni o comunque, cioè, il percorso è sempre quello, no? È un po'
proveranno a cercare delle conferme poi attraverso gli interrogatori, attraverso... Però qualcosa c'hanno evidentemente, perché altrimenti non arrivano con un'inchiesta così abbottonata a fare delle accuse così gravi. Perché, ragazzi, stiamo parlando comunque di frodi sportive, concorso in frodi sportive, non è un reato lieve, è un reato grave. Quindi, insomma, se riesci, se te ne esci all'interno di questa inchiesta così abbottonata, con 3 capi di imputazione fino a questo momento, nei confronti di Rocchi, poi Gervasoni, diciamo che ci interessa relativamente nel quadro, ma c'è anche lui con una, però se, insomma, se tu te ne esci con tutte queste accuse così precise, così dettagliate, anche nel rivelare appunto che alcune scelte lavorative, insomma, come designazione degli arbitri, sono andate nella direzione di un arbitro gradito o sgradito da parte di una società di calcio nominata espressamente, no? Vuol dire che evidentemente si sentono sicuri, secondo me, di quello che c'hanno, però al tempo stesso sono abbottonati anche a tutela probabilmente di tutti i soggetti. Voglio pensare così, perché insomma l'alternativa è che siano degli sprovveduti che non hanno nulla in mano e che così si sono giocati delle cartucce senza avere nessun riscontro, ma insomma non possiamo pensare a una cosa del genere.
No, vabbè, sai, il problema è che uno può pensare anche tutto, no? Perché ora, tanto per entrare un attimo nell'attualità, se guardi quello che sta succedendo con quella storia lì dell'omicidio, quello di 16 anni fa, della...
Sì, hai ragione, prof, però non sembra, no, che il modus operandi, in questo caso della procura di Milano. Poi sono uscite anche delle voci che per me sono abbastanza terrificanti. E non è che le abbia dette, sai, Ciccio 47 su X.
No.
Ma la fonte è l'ANSA. E l'ANSA parla di un clima di tensione all'interno della procura di Milano tra il PM Ascione, che è titolare dell'inchiesta, e i vertici della procura, che insomma sarebbero contrariati da alcune cose fatte uscire finora. Questa è una bella bombetta, quindi evidentemente c'è voglia di essere molto molto cauti in quello che si fa uscire fuori, ecco.
E questo lascia noi a commentare poco, no? Cioè, lascia noi a fare ipotesi, a... Perché l'idea, vediamo un po', cerchiamo di chiarirci un po' le cose tra noi di quello che si sa. Quindi, per Rocchi, l'imputazione è frode sportiva in concorso con altri, no? Se non sbaglio.
Esatto, sì.
Quindi ci sono anche altri coinvolti. E sì. Come si configura questa? Si configura nell'avere scelto o comunque manovrato per far avere, a questo punto lo dobbiamo dire perché è nella cosa, all'Inter degli arbitri graditi.
Lo dice il PM, non lo diciamo noi.
Lo dice il PM. Cioè,
questo da ricordare agli interisti che fanno le battaglie. Sì. Quereliamo tutti. Chi quereli?
Che quereli?
La procura. La procura. No, quella.
Vabbè, ma ti ho detto, gli interisti sono un mondo a parte, io ripeto,
non sono abituati.
No, ma vivono in un mondo di fantasia tutto loro, non hanno niente di sono totalmente distaccati dalla realtà, non hanno chiaro, insomma, probabilmente sì, non sono abituati, ecco, magari è quello. No, ma il discorso è che e questo,
allora, prof, mettiamola così, la cosa che forse interessa di più oggi, no, in questa analisi che possiamo fare, è capire, secondo me, la posizione di Rocchi. L'hai detto bene tu, ha finito la carriera.
Sì, vabbè,
quindi, come tifosi ci interessa poi relativamente se si è condannato o meno, no?
Nel senso, la considero una vittoria personale, questa, perché insomma,
il mondo arbitrale
fosse, diciamo, moralmente in bancarotta, io lo vado dicendo da anni, quindi insomma, per me in un certo senso è anche una conferma di ciò che ho sempre pensato, comunque.
Sì, ci sta. Diciamo, dal punto di vista, insomma, del tifoso, no? Cosa interessa al tifoso? Beh, primo che Rocchi si faccia da parte, questo diciamo che lo diamo per scontato.
Sì,
la seconda cosa è il coinvolgimento meno dell'Inter. Allora, a livello penale,
questo è un
punto
un po' delicato,
abbastanza delicato, però diciamo una cosa, a livello penale, per buttare dentro a questa indagine e quindi far acquisire lo status di indagato a qualche dirigente dell'Inter, diciamo che serve uno step successivo a quello che abbiamo saputo fino ad ora, no? Cioè serve la cosiddetta pistola fumante, prof, cioè serve una prova che effettivamente l'Inter abbia avuto un ruolo attivo in questa vicenda. Perché dico questo? Perché anche ammettendo, no, che un soggetto X, perché questo sappiamo, abbia avuto una riunione con Rocchi, e anche questo lo sappiamo, sappiamo pure dove e quando, a San Siro il 2 aprile, e questo soggetto che sappiamo far parte del mondo arbitrale abbia riferito a Rocchi: guarda che l'Inter mi ha detto che, quindi ammettiamo che abbia proprio coinvolto direttamente l'Inter dicendo ma ha detto l'Inter che, a livello penale non basta, questa no. È un'accusa de relato che ha zero significato a livello appunto di indagine penale, perché tu devi andare a ricercare effettivamente un contatto, una chat WhatsApp dove c'è una prova che sia avvenuto fatto, certo. No? Un incontro avvenuto fra questo soggetto e un dirigente della società, per cui puoi ipotizzare che sia stato quello il momento in cui c'è stato lo scambio di informazioni. Da solo non basta, no?
No, no.
Quindi a livello penale in questo momento perché non c'è nessun dirigente dell'Inter coinvolto? Per due motivi. Quindi o perché ci troviamo dinanzi ad una situazione in cui l'Inter è un beneficiario inconsapevole, e questo a livello di leggi esiste. Cioè, uno ha ricevuto un favore non avendolo richiesto.
Questo mi ricorda quel ministro. Non so se
sì, più o meno è quella cosa lì. E quella è la prima ipotesi. La seconda ipotesi magari è che la procura abbia qualche indizio, ma si voglia giocare questa carta con calma cercando delle conferme magari, no? All'interno di interrogatori, all'interno di altre situazioni, o stia esaminando materiale, che ne so, insieme alla Guardia di Finanza, intercettazioni di cellule, di celle telefoniche, insomma, di telefonate, tabulati, cose del genere. Stia cercando un po' questa pistola fumante che serve se vuoi coinvolgere effettivamente anche un club. Ma questa è la giustizia penale.
Ma la domanda è, ma la giustizia penale ha un qualche interesse a coinvolgere il club? Perché questo cioè, nel senso, la giustizia penale segue semplicemente l'iter, no? Cioè, c'ha questa cosa qui, ha trovato questa, e poi alla fine
è molto interessante se tu hai una prova diretta, perché insomma,
sì, ma inserirci... le prove bisogna cercarle, capito? Cioè, nel senso,
sì, allora qual è il problema? Il problema è che per configurare una frode sportiva, corruzione, qualsiasi cosa che vogliamo ipotizzare nei confronti dell'Inter, c'è bisogno appunto di un qualcosa che sia specifico, una pistola fumante specifica. Ma può succedere che durante l'inchiesta tu venga a conoscenza di alcune cose che non hanno un rilievo penale.
Ma sportivo sì.
Ma che possono essere, esatto, che possono avere a livello sportivo. Se tu vieni a sapere che quel club ha rapporti continuati, rapporti abituali con esponenti del mondo arbitrale che potrebbero risalire a Rocchi o con Rocchi stesso, eccetera, dal punto di vista penale sti cazzi, cioè non configura nessun reato, ma no. Dal punto di vista sportivo questo configura una violazione dell'articolo 22 del codice di giustizia sportiva e potrebbe comportare una penalizzazione dalla multa, cioè dal pagamento di una multa pesante però da parte del club, fino addirittura in casi estremi e reiterati e dimostrati alla retrocessione. Quindi la forbice è molto grande di questo articolo 22.
Ora, però io ti faccio una domanda, bisogna te la faccio. Cioè, quanto è plausibile questo scenario? Perché io personalmente lo trovo poco plausibile. Cioè, mi sembra impossibile che uno come Marotta, che è un molto bravo, perché Marotta è molto bravo, e Oltretutto, se te lo metti in una situazione come quella dell'Inter, che ha protezioni politiche e istituzionali, diciamo, a tutti i livelli, a partire da, diciamo, dalla politica spicciola, la politica calcistica nazionale e internazionale, sono tutti tifosi dell'Inter.
Certo.
Due terzi dei giornalisti sono tifosi dell'Inter. Cioè, è una cosa spaventosa, cioè, c'è una serie di protezioni. Ci metti un nome Marotta, è il padrone del mondo. Ora, che il padrone del mondo faccia un errore di questo genere, io lo trovo francamente inverosimile. Cioè, te lo dico sinceramente. Io ci credo.
Che ci sia una pistola fumante in grado di mettere in difficoltà Marotta, dirigenti dell'Inter a livello penale, io lo escluderei quasi, perché altrimenti sarebbe clamoroso.
Sì, no,
non solo sarebbe clamoroso, non solo sarebbe clamoroso, prof, ma staremmo parlando di potenziale retrocessione diretta, sparata, cioè questa sarebbe certo, una gravità inaudita.
Certo. E quindi io sono
inaudita.
Io lo escludo nel modo più totale.
Quindi è probabile escluderlo. Sì.
O meglio, ti dico, se si appurasse una cosa del genere, sarebbe la più grossa sorpresa in assoluto da che io vedo.
Sarebbe veramente Calciopoli 2.
Sì,
sarebbe veramente Calciopoli 2 con una roba del genere. Con effetti simili.
Sì, ma lo ritengo impossibile. Questo lo ritengo francamente impossibile.
Anche io lo ritengo molto molto improbabile.
Ritengo
però
estremamente
a livello sportivo non serve questa pistola fumante.
Lo so, però anche a livello sportivo, Antonio, ma io nel senso, ma te ci vedi a fare un errore del genere? Io personalmente no. Cioè, ti dico la verità, per me, dal mio punto di vista, è molto più verosimile che Rocchi e questi altri al quale sono gli arbitri che piacciono all'Inter, andiamo a questa, almeno ci rompiamo, capito? Cioè, un discorso del genere, qualcosa del genere, all'interno di un sistema che avevano loro, che probabilmente era interno e era soprattutto una lotta di potere interna, capito? Cioè,
per ora sembra ipotizzabile questo scenario, no? Per quello che sappiamo fino ad ora, vedendo gli indagati, vedendo tutto, sembra più questo. Possiamo escludere no, non possiamo escludere nulla, perché magari stanno lavorando nulla, anche per insomma, cercare qualche informazione in più. Ricordo che a livello sportivo, anche semplicemente il fatto che ci siano tante persone che continuano a confermare il fatto che insomma Rocchi pilotasse un po' queste designazioni per fare dei favori a dei club, già quello è abbastanza pesante, eh? Cioè lì ci sarebbe materiale per costruire comunque un'accusa nei confronti dell'Inter. Poi c'è comunque il discorso finale, ma quanto ci credi che chi ne è che fino ad ora
quello è un altro discorso, sì, però se Chinè dovesse, cioè, io credo che Chinè darà le dimissioni entro 2-3 settimane, cioè, devo essere sincero.
Dovrebbe,
insomma, se si appurasse davvero che c'è questa camarilla, questo giro, insomma, Gravina a dare le dimissioni, Rocchi a dare le dimissioni, non gli rimane molto spazio a Chinè.
Sarebbe elegante, mettiamola così, dai, sarebbe elegante.
Quindi, insomma, io da questo punto di vista, no, dico che secondo me è estremamente difficile, io la vedo così, la vedo estremamente difficile, anche perché, ripeto, cioè, come si configura sta cosa, capito? Cioè, non la capisco, anche perché, ripeto, l'Inter, insomma, l'anno scorso ha perso un campionato, diciamo, non benissimo, ecco, mettiamola in questa maniera.
Sì, sì.
Quest'anno ha...
Beh, questo è un altro dei motivi per cui questa inchiesta non sta ancora esplodendo, no? Cioè, fosse stata, avesse coinvolto, che ne so, il Napoli, ma dico il Napoli perché ha vinto lo Scudetto, no? Allora lì entrerebbero in gioco tanti altri discorsi, anche proprio sulla legittimità o meno di quello scudetto, no?
Certo.
In questo caso l'Inter ha perso tutto quello che poteva perdere la scorsa stagione, grande stagione almeno da questo punto di vista, e quindi rende più difficile trovare anche un senso, no? Al motivo per cui dovrebbe essere avvantaggiata l'Inter in quella stagione, soprattutto le conseguenze che hanno avuto.
Sì, no, ma il problema, ti capisci, il problema non è, no? Il problema non è essere avvantaggiati o no. Il problema
no, è irrilevante, chiaro,
è quello irrilevante. Quello, abbiamo delle sentenze.
No, parlo a livello di percezione pubblica. No?
A livello di percezione pubblica, sì, a livello di percezione pubblica, sì, però te capisci che non. Purtroppo per noi Calciopoli ha stabilito quella cosa lì una volta,
certo.
Ha creato un precedente, quindi
ha creato di pericolo, quindi non serve che si compia effettivamente quel progetto lì, ma quello che si pensi, no, si organizzi.
E comunque poi qui il problema non è se l'Inter è stata favorita o no, è se l'Inter ha brigato per ottenere degli arbitri graditi. Questo è il punto della questione.
A livello sportivo, anche se ha goduto di favori non richiesti, ma non denunciati, basta quello anche a livello sportivo. Cioè, se tu
in questo caso bisognerebbe, questa è più complicata, perché che cosa vuol dire non denunciati? Se devi essere cosciente che ti hanno fatto un favore, una designazione, ma la designazione arbitrale, come fai a dire? Cioè, insomma, questa la vedrei francamente un po' tirata per i capelli anche per la giustizia sportiva. No,
noi stiamo ragionando con quello che è uscito in questo momento. Poi magari se escono delle robe diverse ce le aggiorniamo.
No,
però
ecco,
a me piace ragionare con quello che è uscito fino ad ora. L'unica cosa che puoi fare a livello sportivo è quello. È difficile? Sì, è difficile, però questo...
Sì, no, diciamo è in questo momento è pressoché impossibile, ecco, mettiamola così. Bisogna vedere come si sviluppa questa indagine, ma comunque ripeto, io vorrei veramente capire il senso di tutto questo, no? Cioè, la questione è possibile che tutto questo sia una cosa interna al movimento arbitrale o è verosimile che ci siano state delle influenze esterne? Cioè, io è questo che non riesco a capire e francamente non riesco a farmene una ragione, anche perché tutto quello che io ho visto negli ultimi 2-3 anni a livello arbitrale è una grande confusione, una grande incompetenza e una grande come si dice, desiderio di non avere guai. Guarda un po' quello che è successo quest'anno, d'accordo? L'Inter ha avuto arbitraggi favorevoli tutta la prima metà del campionato, fino alla partita con la Juve. La partita con la Juve hanno pestato un merdone grosso. Da quel momento in poi, a campionato ormai vinto, all'Inter onestamente hanno tolto qualcosa. Ora, anche questo, no? Come lo leggi?
No, per me, prof, quello che sta emergendo è la conseguenza di un lavoro fatto male, non il contrario. Cioè, se avessero fatto le cose per bene, se il livello fosse stato più alto, se Rocchi avesse operato meglio, se fossero stati più chiari nell'interpretazione del protocollo del VAR, se ci fosse stata una preparazione migliore degli arbitri, se fosse stato un livello più alto, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno neanche di intervenire, bussare, avere arbitri... come dire, privilegiati piuttosto che altri danneggiati, secondo l'accusa, sempre. Queste sono cose che dalla mia esperienza si verificano quando la situazione non è chiarissima, quando non sei trasparente, quando non sei al 100% convincente nel tuo lavoro, ti crei dei nemici e questi nemici poi ti possono portare in tribunale, questo è. Quindi io ritorno sempre lì, secondo me non si è fatto un buon lavoro.
Ah, quello è scontato, basta vedere quello che è successo negli ultimi 2-3 anni. Insomma.
Il fatto che non si sia svolto un buon lavoro ha portato, ripeto, tanti di questi arbitri, perché poi ne sono state ascoltate fino ad ora 29 tra arbitri, ex arbitri, eccetera. Evidentemente 6 ore l'uno pare, quindi parliamo di 180 ore di
mamma mia,
interrogatori, sono tantissime, Ma evidentemente qualcuno si è tolto un paio di sassolini, no? Questa è l'idea che mi sto facendo io. Se qualcuno si toglie un paio di sassolini, uno, due, tre, cinque persone, sei persone, eccetera, evidentemente qualcosa che non piaceva a livello comportamentale, a livello tecnico, a livello decisionale, l'hanno visto. Quindi io ritorno sempre lì, se tu fai le cose per bene, magari trovi 29 persone che dicono no, 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 nulla da dire, abbiamo visto sempre cose pulite, tranquille, trasparenti, meritocratiche. Quando questo comincia un po' a mancare, evidentemente lì è il momento in cui, quando poi vai a chiedere a queste 29 persone, trovi qualcuno che ti dice, beh, ah, se proprio devo dirla tutta, ci crei un'inchiesta, ci crei un'indagine su questo.
Ti ho detto, sono abbastanza perplesso, perché questa storia qui appunto ha due caratteristiche. La prima appunto è che per me perlomeno è assolutamente, come si dice, attesa, nel senso che prima o poi succedesse un casino, io ero convinto che succedeva, perché era chiaro che succedeva. Ecco, il modo in cui sta succedendo mi coglie un po' impreparato, perché io avrei pensato più a cose più banali di corruzione, tipo mettiamoci d'accordo perché questi non rompano le scatole, oppure perché, non lo so, nascondiamo questa...
I navi non scrivono contro di noi, non rompono le open bar...
Esatto, sì. Ma aspettavo più una cosa del genere. Questa è la frode sportiva, effettivamente è una roba pessa, perché insomma, come la rivolteranno, io non lo so, ma qui finiranno come minimo diverse carriere e poi vediamo, insomma, no? E poi vediamo.
La frode sportiva ti fa alzare l'asticella ad un livello superiore, cioè qui stiamo parlando, possiamo parlare legittimamente di un campionato dubbio, di un campionato non più credibile, di un sistema che non era credibile in assoluto, no? Perché altrimenti non si configurerebbe una frode sportiva, anzi, più di una. Quindi tra Serie A e Serie B, aggiungo.
Sì, sì, pure.
Quindi vediamo quello che uscirà fuori, però insomma... In generale diciamo che non è una bella pagina per il calcio italiano e si va a inserire già in un momento non particolarmente brillante, dove il calcio italiano non ha un presidente dell'AIA, non ha un presidente della FIGC, non ha un designatore vero e proprio della Serie A e della Serie B, insomma ci mettiamo pure questo carico qui, non è bellissimo, diciamo così, per il calcio italiano.
Come si suole dire, se la sono cercata, eh?
Se la sono cercata, però, prof, c'è poco da esultare, nel senso che
figurati.
Le conseguenze sono delle conseguenze che investono tutti i club italiani, inclusa la Juventus, perché poi la Juventus, quando vai all'estero, l'immagine dell'Italia è questa. Io vedevo l'altro giorno un tweet su una notizia di mercato inventata, però vabbè, non è quello il punto, su un difensore...
Donetsk.
Esatto. E sono andato a leggere i commenti sotto ESPN, che il giornalista di ESPN che lanciava quella bomba lì, ma praticamente avrò letto un centinaio di commenti di gente o dell'Ecuador o comunque tifosi del Bruges, che scrivevano no, peccato, ma perché alla Juventus? Va a morire in quel campionato di sfigati, va a morire nel cimitero degli elefanti. La percezione purtroppo all'estero non è quella, ah beh, la Juventus, quindi eccellenza mondiale, no, è quello della Serie A, l'immagine dei tifosi è sempre quella, oppure alcuni scrivono, ah peccato, vai in un campionato che non trasmettono manco in televisione, perché in alcune nazioni europee certo. Non viene neanche trasmessa la Serie A, quindi ripeto, è un danno.
Va anche detto che La qualità di quelli che commentano su X non è,
diciamo, è molto bassa, però ti restituisce l'immagine che ha, secondo me, il calcio, l'appeal che ha il calcio italiano in questo momento per il resto dei tifosi, di cui non gliene frega nulla delle beghe nostre interne di tra tifosi eccetera, ma lo guardano con gli occhi, no, di chi è esterno, e vedono un campionato che è inguardabile, è un campionato che in questo momento, in alcuni casi letteralmente inguardabile, perché è un compromanco.
Anche questo è un altro problema che bisognerà prima o poi affrontare, ma questo è una, è una...
Io c'ho un amico in Francia che mi diceva, ora non so se è cambiato qualcosa negli ultimi mesi, che non trasmettevano la Serie A in Francia. In Francia non c'era modo legale di vedere la Serie A dalla Francia. Insomma, dai.
Sai, ci vorrebbero delle riforme serie, ma io leggevo l'altro giorno, insomma, se te pensi che all'interno della FIGC chi conta di più è la Lega Nazionale Dilettanti, che è una cosa che secondo me...
Ah, questo è il vecchio... Infatti ora occhio ad Abete, perché è uno dei grandi favoriti per diventare il nuovo presidente FIGC. Quell'Abete lì. Pensate come siamo messi.
Siamo messi male. Siamo messi male e questo nuovo scandalo non facilita le cose, francamente non facilita le cose, anche perché, insomma, in prospettiva non si sa quello che può succedere, ecco perché.
No, vedremo. Cioè, bisogna aspettare l'estate, perché potenzialmente c'è tanto, potenzialmente, e quindi non possiamo stare tranquilli neanche da quel punto di vista.
Quindi te credi che ci sarà coinvolgimento di squadre?
Non lo escludo, ma non lo esclude nessuno, onestamente, perché poi mi sono confrontato con giornalisti che fanno la insomma, che si occupano di tribunali, di cause, eccetera, oltre a quelli sportivi, e tutti mi dicono non possiamo escluderlo. E quindi vediamo quello che succede.
È un momento un po' così. Guarda, Antonio, io sono abbastanza, da un certo punto di vista, cioè un po' mi fa un po' ridere, no, questa cosa dei tifosi nostri, no, della Juve, che hanno avuto questo moto quella mi fa tenerezza, e secondo me non è una reazione nemmeno tanto intelligente. Insomma, bisognava fare il pesce in barile. Io ho scelto di fare il pesce in barile, perché in un momento così, cioè, è inutile mettersi a fare i post.
È un momento brutto per il calcio italiano, ripeto. Poi io capisco il tifoso che dice speriamo che l'Inter venga prima o poi beccata, e può essere visto anche in maniera risarcitoria.
Sì,
vediamo,
sì,
se, ma questo, insomma, succede.
Sai, secondo me
è difficile che succeda, no, una cosa,
no,
del genere.
Poi secondo me
l'unica cosa che è successo è lo sputtanamento di tutti, di tutto, ecco, il movimento italiano. Quello è successo.
L'unica, appunto, cosa positiva è che almeno probabilmente a livello arbitrale qualcosa cambierà, perché questo.
Però peggio è difficile. Poi non, ecco, mettiamo limiti, però
no,
peggio,
per carità. Peggio è difficile, e soprattutto a questo punto un cambiamento è in qualche misura inevitabile. Si ritorna al solito discorso, che gli arbitri formino una categoria a parte che si amministra da sola, secondo me è una cosa che non esiste al mondo. Cioè, non è una cosa proprio fuori, e crea questo tipo di strutture qui, tra l'altro. Perché non si capisce, cioè, nel senso, cosa sono, insomma. E poi succedono queste cose qui, e ci si sputtano tutti, e così via, insomma, il capo degli arbitri indagato per frode sportive, ragazzi, via. Cioè, è un danno d'immagine.
Siamo ritornati indietro di 20 anni, insomma,
di 20 anni, sì.
Immagine.
Cosa si deve dire, Antonio? Siamo messi
male. No, siamo qui, aspettiamo, siamo messi male, vediamo quanto male siamo messi. E poi dobbiamo cercare di ripartire, ma questo vale anche per la Juventus, quindi siamo già proiettati per la prossima stagione come Juventus.
No, speriamo, vabbè, come di Juventus c'è da finire questa ancora, eh?
C'è da finire questa, sì, ma dico, appunto, siamo già proiettati per la prossima, quando invece le prossime settimane saranno interessanti, sia lato campo, sia lato indagini, sia lato...
Ma lato campo, io te lo dico sinceramente, tanto alleggeriamo un attimo, parliamo due minuti di calcio.
Sì.
E io francamente, insomma, voglio dire, a questo punto la Juve dovrebbe veramente, ma veramente, buttarla via. Perché ha quattro partite, vabbè, l'ultima forse, ma comunque il Torino... Verona in casa, Lecce fuori, Fiorentina in casa. Queste tre, se non le vinci, ti meriti di non andare. Cioè, veramente. Perché la Fiorentina salva in casa. Cioè, il Verona in retrocesso, il Lecce, che francamente è una squadra che vale poco, forse sarà già salvo, se vince a Pisa è salvo. Quindi...
Allora, probabilmente la più difficile è quella con Lecce, che rende l'idea.
Ecco, sì, forse è la più difficile, sì.
No, vabbè, è vero. Abbiamo, cioè, se a questo punto non la portiamo a casa, veramente non la meritiamo, la Champions, perché siamo in una situazione di grande comodità, mettiamola così, che non vuol dire, non vuol dire prendere sotto gamba l'impegno.
No, ma vuol dire che...
Però vuol dire che sei avanti 5 metri rispetto agli altri. Ora, questo non è che può cambiare... No. Le carte in tavola, quella è la situazione oggettiva. Hai due partite, cioè devi sbagliare due partite per farti superare dalla Roma, mentre col Como basta una partita sbagliata, nel senso di persa, e loro ti vengono a prendere, però il Como c'ha un calendario difficile, perché la prossima partita, ad esempio, è col
Napoli.
Secondo
me non ha nessuna voglia di andare in Champions League.
Anche quello può darsi, sì, tu dici, poi là tocca aggiustare un po' le cose se vai in Champions League. Sì, può essere.
Già saranno in difficoltà se vanno in Europa League. Già saranno in difficoltà. Figurati in Champions League.
Ma dovranno cambiare tante cose.
Quindi secondo me non hanno proprio tutta sta voglia bestiale di andare in CL. Però
detto questo, se noi facciamo il nostro non dobbiamo guardare nessun altro, e quindi auguro
la Juve che la Juve ha davanti quattro partite vincibilissime tutte e quattro,
cioè, 10 punti e tu non devi guardare indietro,
quindi. Esatto, basta 10 punti, sì. Quindi insomma, francamente, anche perché onestamente la squadra ha raggiunto una certa quadratura, chiaramente, con tutti i limiti che conosciamo, un minimo di...
Diciamo che fa capire che il risultato che cerca di raggiungere in campo sta riuscendo a raggiungerlo. Con il Milan probabilmente abbiamo fatto una partita per prenderci il pareggio, e quello abbiamo portato a casa.
Ma col Milan io l'ho vista, poi in realtà la partita è stata molto meno... Allora, il Milan si sono messi dietro proprio chiaramente, no? Cioè, dicendo, no, noi si vuole fare 0-0. La Juve ci ha provato tutta la partita, però è chiaro che lì non ti puoi scoprire, perché poi se prendi gol in quella situazione, poi è la fine, capito? Quindi io non l'ho vista così male la partita di Milano.
No, però pure a sentire Spalletti nel post partita l'ha ammesso a un certo punto, anche Kalulu, giocatori, eccetera, hanno ammesso che insomma... La partita a un certo punto l'hanno preparata per vincerla, ma durante la partita hanno accettato sostanzialmente pure di pareggiarla. È un po' un'alzata di mani, no? Nel senso, per dire, no, non ce la facciamo quest'anno a fare quello step che serve per andarci a prendere il terzo e forse il secondo posto mentalmente. Portiamoci a casa la Champions e poi vediamo, insomma, con il mercato l'anno prossimo di ripartire con un'altra mentalità, con un'altra. Vediamo.
Speriamo. Perché no, io sono abbastanza, tutto sommato, del lavoro di Spalletti, sono abbastanza contento, insomma, ha fatto
Spalletti è bravo,
Sì, ha fatto più o meno quello che pensavo facesse, ecco, più o meno.
Sì. Sì, pure io.
Che la squadra è insomma un po' problematica però vediamo l'anno prossimo
Sì, diciamo che da quando lui è sulla panchina della Juventus ha fatto più punti di tutti dopo l'Inter, che tutto sommato è quello che io mi aspettavo facesse questa squadra. Però ci vuole un allenatore adatto per raggiungere quell'obiettivo, no? Un conto è dire questa squadra può fare questa cosa qui, e un conto è farlo.
Sì, no, vabbè, direi che no. Una volta di più abbiamo appurato che alla Juve è molto difficile che un allenatore emergente faccia bene. Può succedere in circostanze particolari,
però quell'emergente poi diventa fa la storia del calcio, fa la storia almeno della Juve.
Però insomma, un allenatore emergente è difficile che sia proprio che vada bene alla Juve, ecco. È estremamente difficile secondo me, perché è una squadra, perché è un posto difficile per allenare, insomma. A me l'anno scorso mi ha impressionato Thiago Motta,
c'è un'altra caratteristica. Conte, in che contesto fa quel miracolo sportivo del primo anno? Con una dirigenza che poi si è rivelata essere una delle migliori del calcio moderno, tutto complesso, no? Cioè con Andrea Agnelli, con Marotta, con Paratici, con Nedved, con tutto quell'impianto che c'era, che era di altissimo livello. Lippi stessa cosa, con Moggi, Giraudo e compagnia bella. Oggi noi non abbiamo quel tipo di società, no? Quell'impianto
no.
Che è capace di trascinare e di rendere un allenatore esordiente un allenatore da Juve. Oggi ti tocca fare il contrario, ti tocca andare a prendere un allenatore che faccia diventare la dirigenza da Juve. Quindi questo ti porta ad un ristretto numero di allenatori, e tra questi probabilmente c'è Spalletti. Io ritengo che sia uno di questi.
Sì, no, ma Spalletti sicuramente un allenatore di livello, ha fatto sempre bene, ovunque è andato. Cioè, io francamente le critiche a Spalletti le capisco poco, ecco, devo essere sincero, perché è un allenatore di quel livello lì, sappiamo. Beh, lui è uno che alla Juve può vincere, molto semplicemente. Altri no. E questo è il problema. E infatti avere cominciato il campionato con Tudor è stato un errore
concettuale, è stato un errore concettuale e anche fattuale, però insomma anche concettuale secondo me, perché insomma gli avevi tolto tu un po' di autorità, di autorevolezza, l'avevi quasi sfiduciato, no? Ci ricordiamo tutti l'intervista che ha fatto dopo la partita col Venezia, dove ha detto: oh, fatemi sapere, non mi fate andare al mondiale se poi non mi rinnovate, giusto per farmi fare la vetrina che mi sto a casa. Insomma, così è cominciata la stagione.
No, lì la sfortuna è stata che c'è sta Spalletti in quel momento, non era disponibile.
Non era ancora disponibile, esatto. Una doppia sfortuna, prof, perché fosse stato disponibile ancora prima al posto di Motta, probabilmente non avremmo perso un anno come è successo l'anno scorso, no?
Certo. Vabbè. Come cioè, d'altronde la Juve queste diciamo serie non positive l'ha già riavute, a me questo non mi spaventa più di tanto.
Però c'è un punto fermo, dai, rispetto al recente passato c'è un punto fermo che Spalletti, speriamo che possa fare bene. Pare anche ci sia la voglia, io questo lo registro perché me lo dicono ogni giorno, poi sai, sono tutte parole, ma ogni giorno mi registrano un John Elkann molto arrabbiato nel senso di che vuole vincere a tutti i costi l'anno prossimo, proprio grande determinazione.
Questo potrebbe essere
evidentemente gli serve, evidentemente gli serve, prof, a livello mediatico, a livello...
Gli serve sicuramente.
Serve una vittoria.
Ma è difficile, le vittorie per forza non si fanno.
Lo so, però...
Il clima
è quello.
Speriamo sia di, come si dice, di spinta positiva, perché queste cose possono anche essere un po'.
Certo. Se poi magari non arrivano risultati le prime due o tre partite, si crea un clima.
No, soprattutto capito, magari se te ti poni come obiettivo il vincere per forza, puoi anche fare degli errori. Ecco, questo è il punto. Ora, francamente, non lo so, vediamo questo nuovo DS. Mi sembra che comunque, ecco, per esempio, gli acquisti di gennaio
Non male, non male.
sono positivi, nel senso, con due giocatori di quel livello lì che ti ci volevano. Bisogna vedere da questo grande tourbillon che ci sarà poi alla fine tra giugno e luglio, perché ci sarà per forza, perché fa rientri gente che deve andare via.
Mondiale,
Vedremo, eh?
il
Il
mondiale.
mondiale anche, sì. Vedremo come rimescolano le carte, insomma, vedremo come rimescolano le carte, però dai. Senti, io ti lascio andare perché so che te a breve devi fare una live,
Sì, c'è una
quindi
live, sì, fra un
non
po'.
ti voglio stancare più di tanto. Quindi
No, è un
chiudiamola qui.
piacere.
Abbiamo parlato, abbiamo fatto due parole, ma ci siamo chiariti forse un po' su questa cosa qui,
Ci
ma
riaggiorniamo in caso di notizie, insomma, che
ci
cambiano un po' il
riaggiorniamo.
quadro su cui abbiamo ragionato.
Sicuramente. Bene, ti saluto Antonio. Ciao.
Saluto a te, saluto agli ascoltatori. Ciao a tutti.
E io sono il professor Cantor e anche per stasera vi saluto. Buonanotte a tutti. E invece, non vi posso ancora salutare perché stamattina, mentre montavo questa trasmissione, la Repubblica ha battuto la notizia che c'è un'intercettazione che vede un dirigente dell'Inter coinvolto. Non si sa con chi parlava questo Rocchi, con quale dirigente parlasse, non si sa se è un derelato o c'è effettivamente un'intercettazione con un dirigente dell'Inter che parla. In ogni caso, credo che ci sarà diversa gente che dovrà cambiare mestiere, ecco, dopo questi fatti. E comunque, come previsto, è cominciata la rumba. E noi ovviamente ve la racconteremo. Arrivederci. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.